clip.
Siamo arrivati alla puntata del giovedì e nonostante i potenti delle varie reti e dei vari broadcaster americani abbiano in tutti i modi provato a impedirne la messa in onda, il Serial Club torna solo per voi con i suoi giudizi senza filtro e senza rete, sempre sul filo dell'ironia e della soggettività più estrema. Vi ricordo che il Serial Club vi aspetta su Facebook per commentare insieme sia le puntate che tutte le serie che seguite. Il Serial Club rispetta il palinsesto personale di ognuno di voi, i giudizi e i commenti qui espressi rispettano il palinsesto personale di chi lo crea, cioè io che sono Riccardo e i vari collaboratori che collaborano. E a proposito di collaboratori, oggi è giovedì e so che tutti i fan di Alessia non vedono l'ora di sentire la sua fuoriserie. Quindi li facciamo penare ancora un po', perché prima di lasciarle il campo libero volevo fare una piccola digressione sul mondo seriale americano. Ho recentemente letto proprio oggi un articolo interessante sul blog di Italian Subs che racconta un po' di dietro le quinte del mondo seriale attraverso una delle sue protagoniste. Al centro dell'articolo c'era infatti Teresa Rebeck, creatrice e showrunner di Smash, o meglio dovremmo dire ex showrunner, visto che nella sua seconda stagione, in partenza nei prossimi mesi, sempre sulla NBC, sarà sostituita da Josh, o meglio è stata sostituita, perché insomma avranno già iniziato a girare, da Josh già Safran, tra i creatori di Gossip Girl. Perché citare questo articolo e parlare di questa cosa? Perché secondo me, anche attraverso i racconti che Rebecca fa all'interno dell'articolo, è interessante il rapporto che lei descrive tra la rete che ospita la serie e i creatori. La Rebecca ha infatti abbandonato lo show in aperto e mai nascosto contrasto con la rete, che, come dice lei stessa, cercava sempre più di influenzare le scelte creative dello show, chiedeva di fare delle cose, di portare i personaggi su un diverso binario che lei invece non voleva intraprendere, e quindi si è trovata molto spesso in contrasto. Per esempio, lei gli racconta come la scelta di ampliare il personaggio di Karen è dovuto alla rete stessa, che però lei ha avvallato perché lo riteneva in linea con quelle che erano un po' le sue idee e anche a lei il personaggio un po' piaceva. Fa però invece riferimento ad altre pieghe prese dallo show che non l'hanno convinta e che probabilmente l'hanno spinta a abbandonarla la serie stessa. Ora è ovvio che se ti senti ostacolato nel portare avanti quello in cui credi e se i contratti te lo permettono, ovviamente te ne vai. Quindi questi casi evidenziano un po' come il più delle volte la rete è più forte del creatore di una serie, soprattutto perché il problema spesso è chi detiene i diritti di questa serie, chi nel momento in cui la crei, se la vendi oppure come idea e quindi diventa di proprietà, oppure se rimane tua. Se pensiamo per esempio al caso di Mad Men, che è rimasta ferma per quasi un anno per contrasti con il creatore e alla fine la AMC ha sganciato un grosso assegno al creatore della serie, non senza portare problemi all'interno della rete, che ha dovuto un po' ridisegnare i budget dei vari suoi prodotti. Quindi la domanda annosa è: rete o showrunner? Che è un po' questo il problema grave. E quindi la domanda che potremmo estendere a livello di discussione è se e fino a che punto una rete o un produttore deve intervenire sulle scelte creative di un canale, di una serie, che poi è un po' come domandarsi se è nato prima l'uovo o la gallina. Ma vi lascio adesso finalmente con Alessia e il suo fuoriserie e ci risentiamo subito dopo per il pagellone della settimana.
Ciao a tutti e grazie Riccardo per avermi passato la palla. La puntata di oggi di Fuoriserie qui sul Serial Club su Radiofonica è un po' delicata perché rischio di passare per una beep di prima categoria. Sia chiaro, io i bambini li amo, davvero. Prima o poi, su via sono ancora giovane, ne farò uno o due miei, insomma mi piacciono sul serio. Però in TV li odio. Risvegliano nel profondo tutta la mia rabbia. Nella maggior parte delle serie TV i bambini e i ragazzini che vengono ritratti sono insopportabili. Li odio più o meno tutti e per ragioni diverse, da Henry di Once Upon a Time a Shania di The New Normal. Ecco dunque che dopo la classifica dei sexy divi del piccolo schermo, ve la ricordate, avevo parlato di Daryl, di Will di Alias, di Gannicus, del mio Corky e di Sawyer, beh, è arrivato il momento di un'altra classifica, ovvero la top 3 dei marmocchi della TV a cui ho spiccato le peggio cose. mi limiterò per questione di spazio e tempo a soli 3 nomi. In terza posizione, quindi medaglia di bronzo, abbiamo Dana di Homeland. Non è una bambina, è una ragazzina a 16 anni, è strafottente e incarna un po' il perfetto cliché del teenager. La televisione spesso ci propina questo stereotipo. La ragazzina che risponde male ai genitori, che ha 16 anni ma sembra avere quel mal di vivere da donna vissuta, che parla con sufficienza. Ogni volta che apre la bocca io le darei un ceffone, se fossi sua madre la metterei in punizione da oggi fino a quando compie 20 anni. Insomma, ho avuto anch'io 16 anni, non mi sono mai comportata in quel modo. Il cliché è superato, va detto, basta. Per inciso, Dana è l'unico neo di una serie come Homeland che per tutto il resto si rivela perfetta, quindi se non la state guardando, guardatela. Passiamo alla seconda posizione, quindi medaglia d'argento, e abbiamo Jake, il bambino muto di Touch. Touch, va detto per dover di cronaca, è una serie che divide un po' il mondo seriale. C'è chi ha gridato al capolavoro, e io ammetto che il pilot era veramente ben fatto, e chi invece l'ha chiamato flop, e io poi mi sono ritrovata un po' in questa categoria. La delusione di Touch per me è stata tanta, anche perché aspettavo, attendevo con ansia il ritorno dell'eterno Jack Bauer su piccolo schermo. Insomma, Jake è irritante all'ennesima potenza. Questo bambino di 11 anni so che dovrebbe suscitare empatia perché ha una mente brillante, vede cose che noi, poveri umani, non possiamo nemmeno immaginare, e invece risulta fastidiosissimo. La maggior parte delle volte ha pure ragione, perché guida il padre a risolvere determinate questioni che cambieranno gli equilibri del mondo, bla bla bla. Insomma, io non me lo riesco a far piacere, non c'è niente da fare. E arriviamo in vetta alla classifica. Posizione numero 1, medaglia d'oro, per chi mi segue sul mio blog, per chi dialoga con me sulla pagina Facebook del Serial Club, sa dove vado a parare, sa il profondo odio che nutro per questo personaggio, ovvero Carl di The Walking Dead. Gli sceneggiatori hanno già esaudito un nostro desiderio, facendo fuori mamma Lori. Please, ora replicate anche con Carl, cioè prima era un bambino insolente. Si cacciava sempre nei guai e cacciava anche gli altri nei guai. Ricordiamo che il vecchio buon Dale è morto per causa sua. Ora è ancora più odioso, se possibile, in questa sua nuova veste di bambino soldato. Nell'ultima puntata poi la mia reazione è stata la stessa di Chiara Poli, la direttrice del magazine di Fox. Doveva dare il nome alla sorellina e con tutte le persone che sono morte in queste 3 annate, Sofia, la madre, eccetera, lui che nome sceglie? Quello della maestra delle elementari. No, Carlo, non ci siamo, ci puoi provare in tutti i modi, ma davvero non ci piace. Alla prossima settimana.
Il gellone di oggi sarà abbastanza particolare perché, come detto più volte, lo scorso lunedì è andato in onda il mid-season finale di Revolution su NBC e non si può non parlare di Revolution. Revolution è una serie che divide e ha diviso la critica, ma che indubbiamente, e non si può negare questo, ha aiutato insieme a The Voice e al football alla NBC a vincere il primo periodo di garanzia degli ascolti. Anche all'interno del nostro gruppo del Serial Club si è parecchio discusso della serie, al punto che Alessia stessa si è interrogata sul perché continuassimo a vederla. Non starò qui a raccontarvi la trama di Revolution o di qualche puntata nello specifico, anche per evitare troppi spoiler. Diciamo che, come detto anche dal suo creatore, non è una classica serie che punta tutto sul mistero, ma al contrario il suo focus è proprio incentrato sull'azione, al punto che, come ha ammesso anche appunto Kripke, il suo autore, ci sono state delle puntate inutili in cui la trama non è andata avanti, e questo è stato un errore, fondamentalmente è un errore. Bisogna per prima cosa elogiare però la NBC per aver supportato la serie, ma anche perché, anche con Revolution sta sperimentando un nuovo formato, sta portando il formato cable sulle reti generaliste, quindi sta producendo serie di 13 episodi come saranno la prossima stagione di Smash in mid season, alla nuova Hannibal, i nuovi progetti che sta portando avanti, o anche Revolution stesso, che sarà diviso in 10 più 10, come molto spesso fanno le serie cable che spezzano nel periodo Natale e estate i loro prodotti. Tutto sta però a capire se il pubblico generalista tornerà a vederla, se proseguirà la sua corsa, oppure se la disaffezione di questi 4-5 mesi creerà una disaffezione nel prodotto. Un bilancio di queste 10 puntate? Beh, il voto che in tutta coscienza gli si può dare a Revolution a queste prime 10 puntate è un 6 scarso. Molto scarso, anche se la trama di base è abbastanza interessante, tra la sparizione di Corrente e le collanine che la fanno tornare, il problema più grosso sono gli attori cani maledetti, tipo Charlie o quel torsolo di Danny, e situazioni che dire citofonatissime è forse dire poco. Non suscitano emozione ed empatia ai personaggi, non suscitano emozione e empatia le scene, le situazioni in cui loro si trovano a vivere, soprattutto se sai già, se ti aspetti già quello che succederà subito dopo. Ma la cosa che gli rimprovero di più personalmente è il cliffhanger, perché tu non mi puoi finire 10 puntate che poi sarà in pausa per 5 mesi e non lasciarmi con un cliffhanger, perché lo fanno le serie che non ne hanno bisogno, lo fanno procedurali alla White Collar o alla Suits, non me lo puoi non fare te che ti punti tutto sul mistero, anche perché un elicottero che punta i mitra su un gruppo che scappa è un cliffhanger. Obiettivamente, pensiamo veramente che sterminano tutto il gruppo protagonista? Ma poi, tra l'altro, vogliamo dire di come è possibile che la milizia governa e incuta così tanto timore se poi un gruppo di 4 sgarrupati riesce a sconfiggerla e a ogni volta a liberare quelli che tengono prigionieri. Dai, obiettivamente mi sembra abbastanza banale come situazione. L'amarezza poi aumenta dopo la visione di 66 Park Avenue, che pur mettendo in fila una serie di puntate molto, ma molto interessanti, è stata cancellata e mancano ormai 3-4 puntate e arriveremo alla conclusione di questo telefilm, purtroppo. Mi è venuta una riflessione: non è che gli amici della ABC abbiano un po' sbagliato sia il nome che la collocazione di questo prodotto? Lancio lì una provocazione: se l'avessero chiamato The Drake come il nome del palazzo, non avrebbe potuto interessare un pochettino di più piuttosto che questo 66 Park Avenue che gioca con il 999 dell'indirizzo del palazzo, che poi con l'ombra diventa 66 perché il diavolo, eccetera eccetera? Forse anche il nome non ha aiutato, ma anche la collocazione, perché le tinte soap che le prime puntate hanno avuto servivano un po' per portare il pubblico di Revenge, che diciamo un po' un soppoperone col mistero dentro. Però se tu poi presenti la serie spuntando anche sulla vena horror e misterica, non mi puoi puntare inizialmente nelle prime puntate solamente sul versante soap, perché determinati tipi di pubblico li perdi, e forse la domenica sera non era nemmeno ideale per quella determinata tipologia di pubblico. Vuoi perché c'è il football e quindi gli uomini magari sono meno, vuoi per altre ragioni. Di base c'è che la ricerca della natura ibrida all'interno delle serie, come ho anche detto più volte e come sostengo, non paga. Secondo me devi identificare qual è il tuo pubblico, identificare quello che tu vuoi. È una soap, è un mistero, è un mystery e rimane un mystery, è un horror. Poi sbagli collocazione, nome e canale, è ovvio che la serie finisce, non senza rimpianti. Forse è anche il momento che tutte quante le serie si rendano conto che le 22 episodi non sono più sostenibili per determinati tipi di prodotti, e quindi è meglio concentrarsi e non dilatare troppo la trama, creando tante puntate purtroppo inutili. Detto questo, il mio tempo è arrivato alla conclusione. Ci sentiamo lunedì con una nuova puntata del Serial Club. Buoni telefilm a tutti.